Allora, buonasera a tutti quanti, vi ringrazio ancora per essere pure questa sera qui con noi. Ormai siamo alle fasi finali di questa campagna elettorale e questa sera, a differenza delle altre, vogliamo dare voce a due testimonianze, due persone che comunque a Cefalù conoscete un po' tutti, che vogliono parlarci del perché è importante e fondamentale giorno 11 votare per Pippo Guercio. Iniziamo immediatamente con il dottore Cirincione, Giovanni Cirincione, che è qui accanto a me.
Grazie a tutti. È un enorme piacere ritornare su un palco a Piazza Duomo. L'ultima volta credo sia stato 10 anni fa, sempre per le stesse circostanze. Ricordo di avere presentato Pippo Guercio. È cambiata soltanto la disposizione del palco. Prima avevo una vista completamente diversa, adesso mi accontento del Palazzo Comunale. Ed è proprio il Palazzo Comunale quello che è l'oggetto di questa competizione elettorale, è quello di riportare, diciamo, a fare diventare questo palazzo con tante finestre un palazzo di vetro. E credo che Pippo Guercio questa capacità, questa possibilità e questa forza ce l'abbia. Sono portavoce del pensiero di un gruppo di amici e vi do lettura di un breve comunicato. Nello spirito che ha animato la campagna elettorale di Cambiamo Cefalù, il nostro intervento è un contributo a sostegno di Pippo Sinda, della sua lista, della sua squadra. L'attenta analisi dei problemi affrontati, i modi, le finalità e gli interventi dei candidati, soprattutto quelli dei giovani, hanno risvegliato in noi un grande entusiasmo. Generazionalmente saranno proprio i giovani gli artefici di un progressivo e radicale cambiamento. Il loro entusiasmo, arricchito dalle esperienze di quanti hanno già dato il loro contributo in termini di impegno politico, li porterà gradatamente ad affrontare in prima persona i problemi reali e ad occuparsi del governo di questa città. Per la nostra generazione, raggiungere questo obiettivo significherebbe avere raggiunto un appagante traguardo. E adesso veniamo a parlare di questa elezione. Le elezioni, come spesso accade, somigliano tantissimo a quei campionati di calcio in cui ci sono tifosi che tirano per una squadra, per l'altra, quindi ci sono gli sberleffi, magari nelle consultazioni elettorali ci sono gli insulti e spesso degenerano. Non è di questa lista, diciamo, questo modo di operare, per cui, diciamo, la partita di solito dura 90 minuti, finisce, se ci sono dei gol qualcuno ha vinto, una volta che si vince il risultato è assodato, acquisito e quindi passano 2, 3 giorni, 4 giorni, non ci sono più neanche gli sberleffi e ritorna la pace anche nelle famiglie che spesso vengono divise, così come anche nelle tornate elettorali. Io credo che l'impegno più grosso di Pippo Guercio in questa avventura politica, per la quale ci auguriamo tutti che possa essere eletto, è quella di ritornare a dare una visione aziendalistica a questo comune. Dico visione aziendalistica perché c'è una necessità di sgravare l'ente di incombenze che non riesce a mettere a buon fine, per il semplice fatto di avere poco organico e di stogliere quindi quel poco organico per le mansioni per la quale è preposto. Mi riferisco per esempio ai parcheggi. I parcheggi impegnano il corpo dei vigili urbani a monitorare sulle strisce blu ci siano o meno i contrassegni pagati, tranne poi di capire le macchinette che a lungomare d'estate e di domenica non funzionano e sentire chi ha messo 6, 7, 8 euro sbraitare perché il bigliettino non riesce ad uscire. Dico questo e lo dico anche per tutta una serie di servizi per i quali il Comune non può occuparsene in prima persona. Ricordo le parole di Totò Bonaviri, segretario comunale dell'epoca nella quale io mi sono occupato di cosa pubblica, quando dinanzi alle difficoltà che c'erano per risolvere i problemi dell'acqua, della luce e di quant'altro, ebbe a dire: il comune dovrebbe solo rilasciare certificati di nascita e certificati di morte. Con questo volendo dire che i compiti di istituto sono alcuni, tante cose esulano e vanno avanti. Ci sarebbe stata negli anni un'opportunità di rendere produttiva una risorsa che era legata alle entrate che determinavano l'erogazione dell'acqua e l'erogazione dell'energia elettrica. Nel 1997 lasciammo uno studio di fattibilità per la realizzazione di una società per azioni. Società per azioni che avrebbe visto il Comune di Cefalù partner soltanto economico, perché avrebbe conferito in questa società gli impianti e avrebbe affidato la gestione tecnica ed amministrativa a soggetti che di mestiere fanno questo. Il risultato sarebbe stato che tutti avrebbero pagato le bollette, il risultato è che la luce probabilmente non sarebbe magari andata via, l'acqua avrebbe avuto una sua continua erogazione. Qualcuno ha ritenuto di perseguire altre strade, di abbandonare questa e di svendere poi alla fine il patrimonio dell'ente che era, mi riferisco a quell'elettrico, passato all'Enel, che nel frattempo da quando si fece il referendum, quindi non era più una prerogativa di un ente statale o parastatale, ma era diventata una società per azioni. Per cui dico, ci sono tante contraddizioni in questo Paese. Per quanto riguarda l'acqua, io credo che invece a suo tempo Pippo Guercio, nell'ultima sua consiliatura, aveva individuato una strada percorribile, ed era la strada dell'affidamento all'APS, che si era dimostrato, tranne che poi di fatto non aveva risorse economiche ed è fallito, ma questa è un'altra vicenda, delle risorse tecniche non indifferenti, aveva regolamentato in modo quasi perfetto l'erogazione dell'acqua, avevano diminuito la pressione, non c'erano più perdite, le bollette arrivavano tutti i santi mesi, e quindi se uno doveva fare un contratto sapeva dove andare. Adesso mi pare che le cose non stiano più così, non arrivano più bollette da svariati mesi, forse un anno e passa più. Attenzione, non è che l'acqua ce la sta regalando nessuno, è che non sappiamo a chi dovremmo pagarla, quando dovremmo pagarla e quanto dovremmo pagarla. Quindi siamo in una situazione veramente paradossale, della quale nessuno ancora ha dato notizia, ad esclusione di un'associazione dei consumatori che ha legittimamente posto il problema. Andiamo ad un altro aspetto. La vita amministrativa quotidiana, per averla anche io vissuta personalmente, è logorante, nel senso che la quotidianità rischia di bruciare risorse, energia, tempo. Pippo Guercio dovrà fare due squadre, una squadra che si occupa della quotidianità, una squadra che si occupa della progettualità che deve venire, che deve dare risultati che ad oggi non ci sono stati. Quindi, come cittadino contribuente, mi sono posto una domanda. Io, come tutti gli altri, paghiamo le tasse, anche la tassa dei rifiuti, e mi faccio un ragionamento: ma io sta tassa dei rifiuti la pago anche per quelli che vengono a sporcare la domenica il nostro paese? È giusto che debba, diciamo, avere un corrispettivo che non... Si parla di diminuire la benedetta tassa sui rifiuti per il conferimento della differenziata, però noi siamo indifferenziati nel pagare poi le imposte così come tutti gli altri. Quindi l'idea di creare, diciamo, un ticket o una qualche cosa, una carta che consenta ai visitatori di godere sì delle bellezze monumentali, dei beni culturali di Cefalù, ma una tessera che comprenda anche il pagamento di una minima parte di quello che chi viene in questa città produce in termini di rifiuti. Poi si è affrontato il problema del centro storico. Molti sono convinti, e sembra che l'unico problema del centro storico siano le auto, il traffico veicolare. Sì, lo sono, perché realmente lo sono. Ma c'è un problema di vivibilità del centro storico, che è legato ad un uso indiscriminato del suolo pubblico, che è legato a rumori di ogni genere, a musica, a quant'altro vogliamo, è legato anche a una questione di odori che si sprigionano nel centro storico. È notizia di qualche giorno fa che alcuni turisti residenti in un bed and breakfast abbiano abbandonato nottetempo il bed and breakfast perché venivano a Cefalù per godere di una sana tranquillità e si sono ritrovati in mezzo a una discoteca a tutti gli effetti. Quindi c'è un problema che va affrontato nella sua complessità, non è solo un problema settoriale, è il problema va risolto trovando una situazione di equilibrio che riesca a dare delle regole certe in modo tale che tutti li rispettino e sappiano a che ora cominciare e a che ora smettere. L'ultimo intervento che è stato fatto sulla viabilità del centro storico porta la firma di Pippo Guercio e mi riferisco al tratto iniziale di via Candeloro. È rimasto incompleto. Io quando attraverso il secondo tratto e comincio a sobbalzare, dico speriamo che ritorni Pippo Guercio perché si faccia il secondo tratto della via Candeloro. Oltre al problema della sostenibilità del centro storico, c'è un problema anche delle aree adiacenti. Perché dico questo? Perché i parcheggi non è che siano sufficienti. Basta la domenica, se volete vi ospito a casa mia, vi faccio stare nel mio balcone e vedete un po' tutto quello che succede. Il parcheggio pubblico riservato ai residenti viene preso d'assalto dai non residenti, tant'è che è pieno fino a sera. Allora io mi pongo una domanda, dico ma sti residenti tutto il giorno vanno a mare dalla mattina alla sera, tranne poi vedo che all'orario, diciamo la domenica sera alle 9:30, alle 10 si comincia a svuotare. Mi sono fatto una passeggiata e macchine in quella circostanza col contrassegno dei residenti cefaludesi non ce n'erano. Quindi dico anche lì i furbetti che poi per evitare di pagare, e poi magari si vedono le strisce blu vuote e i parcheggi o le aree che dovrebbero essere per i residenti o magari non adibite a parcheggio, perché il parcheggio in curva non credo che il codice della strada lo prevede, però guarda caso tutti hanno gli occhi chiusi, passano tutte le forze dell'ordine, nessuno prende nessun provvedimento. Vorrei apprestarmi a concludere perché ci sarebbe da parlare forse fino a domani e non sarebbe il caso. C'è un problema che Pippo Guercio ha sollevato, nella sua ultima esperienza ha portato in Consiglio Comunale, ed è il piano regolatore generale. Questo piano regolatore generale affidato nel lontano 94-95, adesso non lo ricordo, credo che sia diventato adulto. Credo che lo aspettiamo ormai da parecchio tempo e tutti ci chiediamo ma si farà, non si farà, ma a che serve? Dico. Ci lamentiamo poi, dico, non abbiamo parcheggi, non abbiamo questo, non abbiamo quell'altro, dico, ma la programmazione di un territorio, ma chi la deve fare se non la fa un piano regolatore? E quindi di conseguenza mettere su una progettualità in quelle aree previste per riuscire a dare risposte a quei problemi che da decenni ci attanaglia. Di questo, dico, in questo quinquennio non mi pare che ci siano stati grandi riscontri. L'unica cosa che si è fatta è procedere per varianti in deroga al piano regolatore. Queste si sono fatte, si sono trovati gli spazi, insomma, non lo so fin tanto che, dico, poi alla fine queste cose abbiano grande legittimità l'avranno magari dal punto di vista normativo, ma per il resto mi sanno di presa per i fondelli. Parlo di un altro aspetto che non è legato all'attività istituzionale del Comune di Cefalù, ma è legato al territorio di Cefalù, ai cefaludesi, e mi riferisco allo Stelio Magno, questo sconosciuto. Abbiamo atteso decenni e decenni perché questo prestigioso monumento fosse restaurato. Quando la gestione era in capo all'azienda del turismo con la dottoressa Di Sparti Cera, nel 1995 riuscimmo come Comune di Cefalù a fare una mostra antologica di Bruno Caruso. Qualche mostra successivamente si è fatta, da quel momento in poi si è chiuso e non se n'è più riparlato. E allora, se ci sono questi beni anche di non pertinenza esclusivamente comunale, facciamoci parte attiva perché vengano in un qualche modo affidati all'ufficio turistico regionale o a qualche altro, dico, e che rientrino in un pacchetto di godibilità, se non siamo capaci di organizzare più grandi eventi come si facevano una volta. Sono in chiusura e vi pongo l'ultimo grande problema. Parlo del club mediterraneo. Sembra facile, stanno ricominciando i lavori, quindi siamo tutti contenti che si sta rifacendo il club mediterraneo. L'abbiamo atteso da decenni che ci fosse questo club nuovamente operativo. Attenzione, questo è un club med a 5 residenti, non è più un club med che porta un target di turisti, diciamo, di livello medio, è un target adeguato. Questo è un treno, forse è l'ultimo treno che sta passando in questa città per una promozione, per un rilancio complessivo della politica turistica cefaludese. Bene ha detto Pippo Quercio quando vuole affidare ad un esperto del settore la programmazione turistica di questa città. Non si va lontano se continuiamo noi a operare con le giostrine, con tutte queste cose di piccolo cabotaggio. C'è bisogno di guardare oltre e di guardare avanti, e se abbiamo coraggio pigliamo i locali comunali, chiamiamo un ristorante stellato e lo facciamo venire a Cefalù e diciamo: ci vieni qua, ti diamo i locali, impianta qua la tua realtà, e cominciamo a riconvertire tutte le strutture che diventino da 4 a 5 stelle, che possano portare gente che sia Dana Rosa, che spenda. Ma attenzione, dobbiamo creare anche il contesto, dobbiamo creare le condizioni perché ci sia un'atmosfera da villaggio a 5 stelle anche a Cefalù. E allora questa è la più grande sfida che si porrà nei prossimi anni. Se sapremo raccoglierla, allora godremmo dell'indotto della pubblicità che il Club Mediterraneo riuscirà a fare di Cefalù. Diversamente continueremo a fare giullallero giullallà e ci accontenteremo di questo. Io volevo ringraziare tra tutti Mario Macaluso perché ha avuto il coraggio, ci ha messo la faccia, per tanti anni ha avuto la grande capacità e la possibilità e l'opportunità di monitorare l'andamento di questa città, quello che vogliono i cittadini, quello che va bene e quello che va male. È scomoda la stampa, lo è stata scomoda per chi c'era prima, per chi ci sarà dopo e per quelli che ci sono adesso. Però è così, e nei fatti dico che la stampa abbia una sua visione, che sicuramente non è persecutoria. E credo che da questa grande esperienza, ricordatevi anche una cosa, dico, ci sono giornalisti che sono diventati figure fondamentali anche nei vari governi. Ricordate Gianni Letta con Berlusconi, può piacere o non piacere Berlusconi o Gianni Letta, ma dico, Gianni Letta è stata una persona di grande peso specifico all'interno del governo Berlusconi. E chiudo ricordando uno dei più grandi errori che ha commesso Pippo Quercio 5 anni fa, che è stato quello di chiudersi nel suo silenzio, di non avere saputo comunicare alla città quando in consiglio gli veniva a mancare il numero, quando le varie forze politiche che lo sostenevano lo tiravano per la giacca da un lato e dall'altro, e quando si facevano giochetti di potere. Questo è il più grande errore di Pippo Merci e credo che non lo rifarà più. Pippo Merci io lo conosco da 55 anni. Abbiamo fatto insieme le scuole, l'università, lui la sua, io la mia, ma nella vita abbiamo condiviso tanti momenti, condividiamo pure i figli, dico, quindi credo che più di così non credo che ci possano essere altre cose. Pippo Quercio ha onestà, determinazione e un amore sviscerato da vendere per questa città. E questo è il motivo per cui vi chiedo di votarlo. Votando lui penso che voterete idealmente anche tutti noi che lo sosteniamo.
E grazie a Giovanni Cirincione. Continuiamo invece adesso con un altro amico che è Livio D'Angelo.
Buonasera a tutti. È la prima volta che mi trovo a parlare da un palco per argomenti che non sono i miei. E quindi vi chiedo scusa se stasera leggo, ma lo faccio per non impappinarmi in argomenti che non mi sono consueti. Ma perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché credo che sia doveroso per tutti noi riscoprire il senso civico, un senso che oramai manca da tempo e da anni, non soltanto a Cefalù purtroppo, e quindi, come qualcheduno nelle sere scorse ha detto, ci dobbiamo mettere anche del nostro per far sì che qualche cosa migliori. Quindi permettetemi se leggo. Non ho fatto mai politica attiva, anche se molti, in vari anni, mi hanno più volte invitato e esortato a scendere in campo. Ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che il mio operato nel sociale possa essere meglio da me esercitato nell'ambito della professione, o meglio della missione medica. D'altronde non viviamo fuori da questo mondo ed è sotto gli occhi di tutti che facciamo sempre più fatica a convivere pacificamente, nel rispetto delle diversità, della legalità, della giustizia, dell'uguaglianza. Ma in ultima analisi, e con estrema sintesi, nel rispetto dell'altro. Analogamente, il senso civico si va via via più perdendo. Il disinteresse per la cosa pubblica, l'indifferenza per problemi che toccano solo gli altri, l'attenzione solo per interessi più o meno personali. Il mio intervento nasce allora dall'osservazione dei comizi di questi giorni. Sono stati più volte tirati in ballo termini quali paura, silenzio, prepotenza, ricatto, ma a me hanno colpito molto termini quali partecipazione, rispetto, pace sociale, metodo. Ho così deciso di fare un passo in più rispetto al semplice esercizio del voto, esternando pubblicamente alcune mie riflessioni che mi auguro possano servire ad invitare tutti ad una partecipazione elettorale consapevole e serena, libera da schieramenti e da condizionamenti pseudopartitici. Amministrare una città non è amministrare la propria famiglia o la propria casa. Certo, chi governa una città deve metterci tutto l'impegno possibile, come se fosse casa sua, ma le due situazioni non sono certo equivalenti. Nell'amministrare una città il sindaco e la giunta devono farsi portavoce ed espressione dell'intera collettività, ma non possono presumere di esserne delegati sempre ed in maniera assoluta. Si è sottolineato da più parti come la città di Cefalù abbia avuto il prestigioso riconoscimento da parte dell'UNESCO. Ma come qualcuno ha attentamente e criticamente osservato, anche i cittadini di Cefalù devono far sì che questo riconoscimento venga riservato a un luogo fatto non solo di cose, anche se prestigiose e pregevoli, ma anche alle persone che lì vivono e tengono alto il nome di quella città. In politica il termine confronto è molto citato e utilizzato, forse abusato. Confronto tra posizioni divergenti e discordanti, che dovrebbe sempre e comunque tendere alla composizione, cioè al raggiungimento di un comune accordo. Condivido pienamente e totalmente quanto ha elegantemente ed efficacemente puntualizzato un candidato consigliere nel corso di un comizio tenuto nei giorni scorsi. Ma quanto è arduo questo compito se i candidati seguono linee di pensiero e di comportamento dettate esclusivamente dall'arroganza, dalla presunzione della realtà, dalla mancanza assoluta del rispetto dell'altro. Si parla tanto di rispetto delle diversità. Ritengo che non sia superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che diverso non è solo chi reclama diritti di parità non garantita, ma anche chi la pensa diversamente da te. Una diversità di pensiero politico non può sopraffare i valori di un corretto vivere civile. In questa campagna elettorale abbiamo assistito all'insorgenza di forti tensioni createsi dando sfogo al dileggio pubblico, alla denigrazione, alla calunnia, e molti, troppi, hanno osannato chi ha gridato più forte. D'altra parte, c'è stato anche chi con forte senso civico ed umiltà, mettendo a tacere il proprio ego, ha risposto richiamando e spostando l'attenzione sul sapere poter convivere civilmente, in un momento in cui peraltro l'odio etnico, socio-economico, razziale, rischia di trascinare l'umanità verso un baratro. A chi con i propri comportamenti ha manifestato di condividere il principio machiavellico del fine che giustifica i mezzi, altri hanno risposto affermando e dimostrando la validità dei principi cristiani. Nessuno è senza peccato, e il più grande non è colui che non sbaglia mai, ma lo è colui che sa chiedere con umiltà scusa dei propri errori. I problemi di Cefalù sono, ahimè, ben noti da decenni e pochi di essi hanno trovato soluzione nel tempo, nonostante si siano succedute giunte ed amministrazioni condotte da persone di svariate estrazioni partitiche o politiche. I programmi alla fine si sono sempre pressoché sovrapposti, perché si sono limitate all'evidenziazione del problema, cercando di porvi una soluzione estemporanea. Ma senza progettualità è difficile garantire soluzioni efficaci ed efficienti. Come le squadre sportive hanno bisogno dei vivai giovanili per potersi garantire un domani migliore, così la città ha bisogno di energie fresche e giovani per progettare il futuro. L'improvvisazione va relegata all'emergenza. Può giovarsi anche di capacità eccelse, ma così non si costruisce un futuro. Partecipazione, rispetto, pace sociale, metodo. Ma anche consulta dei giovani, consiglio dei quartieri, cittadella delle associazioni e rete comunale interassociativa, burocrazia zero per il municipio, gli immigrati, ma anche i diversamente abili con l'ufficio del garante, il fondo e la consulta comunale per il turismo, una toponomastica mirata alla storia di Cefalù, l'attenzione per gli animali, il centro storico con i residenti, ma anche con i commercianti, parcheggi, pesca, sport, osservatorio interparrocchiale per le dipendenze, città della musica. Per questi motivi, io, l'11 giugno, voterò per il candidato sindaco di Cambiamo Cefalù, il collega dottor Pippo Guercio, cui mi accomuna l'esercizio della professione medica, e ritengo non casuale che chi abbia fatto della pace sociale leitmotiv della propria campagna elettorale sia proprio un medico. E il medico è uno dei pochi professionisti che nel rispetto del regolamento ippocratico non finisce mai di esercitare la propria missione. Forza Pippo Guercio!
E grazie anche a Livio che in modo molto sintetico è riuscito a mettere insieme tutti i punti del nostro programma. Adesso è il momento invece di ascoltare le parole di Mario Macaluso.
Amici, siamo arrivati quasi alla fine. Questo è il nostro penultimo incontro in campagna elettorale. Dal 12 giugno avremo altri incontri in piazza, perché Pippo intende far partecipare i cittadini e intende far vivere la partecipazione nelle piazze. Lo diceva oggi in un comunicato. Quando parlava dei pescatori, a cui devo una precisazione di ieri sera, sono state 10 le imbarcazioni sequestrate su 12, che corrispondono non a 10 famiglie, ma a 50 famiglie che in questo momento sono senza lavoro. E Pippo oggi in un comunicato parlava chiaro. Quando, accomunando la sorte in questo momento dei pescatori con gli operai dei lidi, diceva che fin da quando si insedierà convocherà subito un tavolo tecnico per vedere a chi appartengono le responsabilità e se si dovesse giocare a scarica barile non esiterà a portare la città in piazza, perché sui posti di lavoro non si può scherzare. A me stasera compete fare qualche piccola precisazione. Vedete, in questi giorni voi avete imparato a conoscerci per la nostra sincerità, la nostra lealtà, il nostro stile, il nostro metodo. Beh, forse qualche coalizione che in questo momento vede perdere i suoi pezzi e che forse comincia a capire che la città sta capendo dove c'è la verità e dove c'è la falsità, dove c'è il progetto e dove c'è l'inganno, forse qualche coalizione che già comincia a pensare alla sconfitta vuole giocare i classici giochetti che si fanno in queste ore, e quindi sta mettendo in giro la voce che noi abbiamo fatto un accordo sottobanco chissà chi e con quale candidato. Falso! Noi non facciamo accordi sottobanco con nessuno. L'unico accordo è con la città. E sì, qui conviene anche fare una piccola precisazione. Noi non abbiamo intruppati. Le persone che sono qua in piazza sono persone che decidono liberamente di ascoltarci. E questo a noi fa piacere. Perché il nostro concetto è il concetto della libertà. Gli intruppati li lasciamo a chi crede che nella società ci devono essere schiavi e padroni. Noi crediamo semplicemente che nella società ci siano cittadini e ci siano amministratori che debbano servire i cittadini e non farsi servire dai cittadini. Sapete, io ho iniziato facendo delle considerazioni su Pippo e mettendo in risalto il fatto che ciò che accade spesso in queste città, ovvero la macchina del fango, abbia provocato a Pippo una sorta di nomea negativa per la quale sembrerebbe che Pippo, il sindaco, non lo sappia fare. Per dimostrare che in realtà è il contrario, se voi ricordate, vi ho elencato una serie di fatti che nessuno ha mai potuto smentire, che nessun altro candidato, con molta umiltà dico, può vantare. E io ho parlato di Pippo come di colui che è il solo sindaco che è riuscito a portare in consiglio comunale il piano regolatore. Ho parlato di Pippo come di colui che ha fatto arrivare i finanziamenti per il depuratore di Presidiana e ancora oggi, a distanza di 5 anni, non sappiamo a che punto sono i lavori. Ho detto che Pippo è stato colui che ha fatto avere i finanziamenti per la condotta fognaria del Pisciotto. Ho detto che è sempre lui colui che ha fatto avere i finanziamenti per quanto riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco. Vi ho fatto anche presente che se oggi parliamo di UNESCO dobbiamo a lui la firma che chiede per la città di Cefalù di iscrivere la cattedrale all'UNESCO. Sapete, in questi giorni, andando in giro, ho appreso che in realtà ce ne sono tante altre di opere che Pippo ha inaugurato o ha realizzato. Per esempio, la condotta idrica che ha portato l'acqua a Sant'Ambrogio è stata inaugurata da Pippo Quercio. Il giorno che siamo andati a Sant'Ambrogio ho scoperto che tutta la pavimentazione di Sant'Ambrogio è opera di Pippo Quercio. Sapete, c'è un altro piccolo fatto che volevo raccontarvi. Qualche anno fa, mentre lui era sindaco, da Cefalù si tentò di portare via il 118 e di fatto per alcuni giorni il 118 andò a Campofelice. Pippo non esitò un istante. Dove fino a qualche tempo fa c'era l'ufficio della polizia municipale, lì accanto fece attrezzare una sala, fece in modo che potessero lì risiedere gli operatori del 118 e il 118 lo tenne a Cefalù. Ecco, vedete, noi nella nostra campagna elettorale non abbiamo buttato negli occhi delle persone fumo, noi abbiamo parlato di fatti concreti, fatti che sono accaduti, e quando parliamo del nostro progetto parliamo di concretezza. Concretezza significa che non parliamo di sogni irrealizzabili, noi parliamo di fatti che si possono cambiare dall'oggi al domani. Sapete, rendere una città libera non ci vuole molto, basta solo cambiare l'atteggiamento dell'amministratore e anziché farsi servire, iniziare a servire. Cambiare e fare in modo che tutti i cittadini partecipino è facilissimo. Basta trasformare il municipio dal luogo dove possono stare e decidere in pochi al luogo dove decidono tutti. Vedete, noi parliamo della pace sociale, noi parliamo di cambiare la città, ma il cambiamento vero adesso vi appartiene. Vi appartiene perché domenica sarete voi che potete cambiare realmente questa città quando entrerete nell'urna elettorale. Noi sappiamo che ci sono candidati che hanno chiesto ai loro elettori di inviare la foto dell'avvenuto voto. Sappiamo tutti che è un fatto illegale. Lo diciamo pubblicamente perché intendiamo sensibilizzare le forze dell'ordine a che nei seggi elettorali questo non accada. Però io un piccolo consiglio a chi si sente minacciato e quindi ritiene di non poter fare a meno di mandare la foto: ove nessuno fosse capace di togliergli il telefonino, un piccolo consiglio mi sento di darlo. Se entri nel seggio elettorale, ti senti minacciato, nessuno ti ha fermato e ti ha tolto il telefonino, e se tu a quel punto ti senti talmente minacciato da dover mandare la foto, vota per quel candidato, fai la foto e inviala. Però abbi il coraggio subito dopo di annullare la scheda e di depositarla annullata. È un gesto di libertà, è un gesto di verità. Solo così possiamo cambiare Cefalù. Mi emozionate. Noi siamo certi che grazie al vostro voto Cefalù dal 12 giugno cambierà. Pippo, tu lo sai, io sono certo, e sono certo perché i cefaludesi hanno capito chi è leale, chi è sincero, chi in queste ore non sta facendo accordi con nessuno. I nostri accordi sono con la nostra coscienza, sono con i nostri progetti, sono con i nostri elettori. Grazie, grazie per il voto che darete a Pippo. Non sarà sicuramente un voto, come alcuni dicono, inutile, perché è il voto della libertà che cambierà Cefalù. Vive Cefaludesi, vive Pippo Quercio, grazie.
E siamo in chiusura. Pippo vuole salutarvi, poi ci rivedremo domani, e quindi lascio la parola a lui.
E allora, io ancora una volta ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Sono ancora una volta entusiasta dei vostri volti, perché i vostri volti sono l'espressione della gente libera, a differenza di altri. Io vi ringrazio per aver ascoltato in queste sere questi, diciamo, dialoghi che noi abbiamo portato avanti con la città. Dialoghi che hanno alla base il senso della libertà, il senso del rispetto della persona umana. Mi riallaccio alle parole di Giovanni Ciringione quando diceva che io ho fatto un errore all'inizio della mia, diciamo, sindacatura, che alla fine della mia sindacatura, di non avere denunciato coloro che non mi hanno appoggiato, ma io non era il caso di dirlo. Purtroppo da quell'esperienza negativa mi trovo oggi a portare avanti un programma con un numero di giovani e di persone oneste, e che penso da quell'esperienza, con quell'esperienza ho costruito proprio una squadra di persone che pensano che abbiano come unico scopo quello, l'amore per la città di Cefalù. Durante la mia sindacatura ho portato a termine molte opere, altre le abbiamo progettate. Ricordo anche la pista, l'elipista, e questa, diciamo, una nostra creatura, la pista di atterraggio. C'era questa pista, però non veniva effettuato il volo notturno perché era privo, diciamo, delle norme europee e anche delle norme che riguardavano l'atterraggio notturno. Io ho realizzato assieme alla mia giunta diverse opere, e in condizioni direi molto avverse, perché avevamo una maggioranza risicata, spesso anche allora mi è stata fatta, diciamo, la sfiducia, che poi abbiamo in un certo qual senso superato, perché ho avuto l'appoggio di persone che venivano da altri schieramenti e che hanno avuto a cuore le sorti della città, e pur provenendo da altri schieramenti mi hanno dato il loro appoggio per poter proseguire la mia attività amministrativa. e gliene sono grato. Uno dei punti che allora mi è stato, diciamo così, rimproverato e che con il quale mi davano, era la scusa per darmi la sfiducia, era la collocazione del mercato settimanale sul lungomare. Guarda caso, chi allora mi aveva fatto la sfiducia ha riportato il mercato sul lungomare. Allora, io sono convinto che questa mia nuova squadra, anche alla luce della nuova legge elettorale, perché se un sindaco riesce ad ottenere la maggioranza, si porterà dietro 11 consiglieri che sono la sua espressione. Quindi con questa maggioranza penso che si possano portare avanti i progetti che noi abbiamo, diciamo, già manifestato, già detto ai cittadini. Questo è molto importante. Io, diciamo, a questo punto concludo, perché diciamo in queste serate abbiamo fatto più che dei comizi, abbiamo portato avanti delle problematiche per farle, diciamo, in un certo qual senso prendere visione alla città di questi nostri progetti. Il comizio vero e proprio sarà domani sera e io vi dico che la squadra che mi rappresenta e che rappresento è formata da persone leali, oneste e che soprattutto mettono al di sopra di tutto il rispetto della persona. Rispetto della persona che è stato in questi ultimi tempi abbastanza martoriato. Noi, come ho detto ieri sera, la città di Cefalù deve svegliare, deve riflettere. Non si può, un sindaco non può stare fermo 5 anni e risvegliarsi nell'ultimo mese, ma risvegliarsi solo e soltanto portando avanti, diciamo, delle manutenzioni straordinarie che sono devolute ai direttori dei servizi di manutenzione. Non sono, diciamo, il sindaco non si deve occupare di queste cose, il sindaco deve mettere nei capitoli i soldi per poter effettuare queste manutenzioni. Il sindaco deve progettare, deve portare dei progetti di ampio respiro che facciano crescere la città, ma dovete riflettere, queste manutenzioni all'ultimo momento, cioè li poteva fare benissimo non appena si è insediato, ma hanno solo uno scopo, c'è un tornaconto personale, un tornaconto per il sindaco. Perché facendo così lui immagina che i cittadini dicono: ah, che bravo, questo ha portato a, diciamo, rinfrescato la città. Ma dove sono i parcheggi? Dov'è, diciamo, la rivalutazione del lungomare, il progetto del lungomare, l'ascensore sulla rocca? Dove sono questi progetti? Cefalù non ha bisogno della mattonella o dell'asfalto fatto all'ultimo momento. Cefalù ha bisogno di grossi progetti, perché Cefalù fa parte dell'UNESCO, quindi dobbiamo ragionare ormai con quella mentalità. Tutti dobbiamo volare in alto e penso che io con la mia squadra possiamo, e con la nostra serietà possiamo portare avanti questo progetto per fare rinascere veramente Cefalù e per non continuare a prendere in giro la città. Grazie.
Vi ricordo quindi l'appuntamento domani alle 20.40 qui per l'ultimo comizio, l'ultimo vero e proprio comizio di Pippo Guercio, e come ho fatto finora a chiusura dei nostri interventi, l'11 giugno votate per Pippo Guercio. Grazie e buona serata.